Benvenuti alla prima puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono Sergio Vivaldi e qui con me c'è Manuel Follis.
Ciao Sergio, buongiorno a tutti.
Ciao Manu, avevamo preparato una meravigliosa scaletta per questa prima puntata, ma poi è arrivato un tweet di Adrian Wojnarowski e ovviamente ha sconvolto tutto.
E buon Adrian fa sempre così, lui fa così.
Nella notte che si sono riaperte le trattative fra Houston Rockets e Minnesota Timberwolves per Jimmy Butler.
Sì, Houston, vabbè, è la cosa più scontata del mondo, ma Houston, we have a problem, nel senso che la Houston vista fino adesso è ben lontana da quella che aveva fatto pensare che avrebbe potuto, insomma, in qualche modo impensierire i Golden State Warriors. Mi sembra che poi purtroppo, cioè, si torna sempre lì, là dove va Carmelo Anthony arrivano i problemi. Io non so se condividi che questo sia il principale problema, di sicuro qualcosa non torna a Houston.
Sì, è anche molto interessante quelle che si suppone siano i parametri dello scambio, cioè i Rockets, secondo quanto riporta Voci, hanno offerto ai Timberwolves 4 prime scelte, che è il massimo che si possa cedere in una singola trattativa, perché non si possono cedere prime scelte in anni consecutivi e non si possono cedere prime scelte più lontane di 7 anni. Quindi i Rockets dovrebbero cedere la prima scelta nel 2019, 2021, 2023 e 2025.
Ma
in
scusami,
più,
le prime due
scelte non possono avere protezioni, proprio perché non si possono cedere scelte oltre il settimo anno.
Non mi sembra un'offerta così interessante per Minni, o sbaglio?
Dipende. Ci sono modi per utilizzare queste scelte, anche se i Rockets dovessero rinnovare Jimmy Butler e quindi rimanere delle pretendenti al titolo anche nei prossimi anni. Per esempio i Timberwolves potrebbero usare una scelta, una di queste prime scelte, anche se fosse, non so, la 28, per liberarsi del contratto di Gordie Dieng, per esempio, se pensano che valga la pena fare questo sacrificio. Il problema è che con tutto questo imbarazzo di scelte i Rockets non vorranno cedere niente di buono, perché dovranno comunque cedere dei giocatori per pareggiare il contratto di Butler per il regolamento NBA. Gira la voce, riportata da Zach Lowe, ma insomma anche nel pezzo di Voci, che l'offerta sarebbe qualcosa intorno a Brandon Knight e Marquis Chris più le scelte che abbiamo detto prima. E questa ipotesi non può realizzarsi a regolamento prima del 31 ottobre. Però Brandon Knight e Marquis Chris non è esattamente qualcosa che ti permette di puntare ai playoff, ecco.
No, decisamente no. Non capisco, cioè, non capisco quale sia il vantaggio delle due squadre nel fare una trade del genere, che non so se aiuta, non so se risolve i problemi che ha Houston adesso. Di sicuro risolve il problema, cioè è chiaro che risolve il problema di Minni, che dall'inizio della stagione si sa che ha il caso Butler aperto. Non capisco come possa risolvere. Allora, intanto bisognerebbe vedere se effettivamente, perché ho letto dichiarazioni molto rassicuranti anche di Chris Paul, che dice no, ma all'inizio difficoltoso non è un problema, non siamo preoccupati. Bisogna capire se Houston ha un problema, che tipo di problema ha, se questa trade può in qualche modo risolverlo, cioè se Butler inserito in quel contesto è effettivamente la risposta. Non lo so, ho qualche dubbio.
Se smettono di fare a pugni è un inizio. Il fatto è che Butler non mi sembra il tipo di persona che tenda a calmare gli animi all'interno di una squadra, visto anche quello che è successo di recente. Voglio dire, se la prende con Towns, perché secondo lui Towns è molle e non difende, e lui va in una squadra che ha Carmelo Anthony. E ipoteticamente, questo non lo so esattamente come la prende Butler, anche se Anthony è comunque molto rispettato nei circoli NBA, ecco.
Sì, torni al punto da cui ho iniziato, cioè facciamo un passo indietro prima di analizzare Butler, e ti chiedo, ma in questo momento qual è il problema degli Houston Rockets? Cioè, o meglio, hanno un problema? E se sì, qual è?
Beh, il problema, secondo me, è il cambio di identità. Hanno perso comunque dei giocatori che erano efficaci per quello che volevano fare l'anno scorso, e l'anno scorso hanno portato gli Warriors a gara 7 alle finali di conference, e lo hanno fatto grazie ad Ariza, e a quel punto ci sono arrivati grazie a Bahamute, che poi per quella serie delle finali era infortunato e quindi di fatto non ha giocato, però è stato soprattutto grazie a loro che sono riusciti a implementare quel tipo di difesa che ha fatto sbandare completamente gli Warriors. E secondo me adesso sono i Rockets in un momento in cui si vedono come la squadra che ha fatto così bene l'anno scorso, ha messo in difficoltà gli Warriors, ma non lo sono perché non hanno più quell'identità difensiva che gli dava Ariza e Bahamute in misura minore. È rimasto PJ Tucker, che è ottimo, e dovrebbero fargli una statua direttamente fuori dal palazzetto.
Che non ha iniziato la grandissima.
E quindi c'è del nervosismo. Nervosismo che poi nella partita con i Lakers è esploso per tutta una serie di motivi. Chris Paul non è esattamente la persona più accomodante in giro per la NBA. Ecco, ci sono persone con cui è più facile avere a che fare.
Alla fine, che poi, ridendo e scherzando, sembra, da quello che dici, che entrambe le squadre abbiano lo stesso problema, cioè degli spogliatoi complessi, perché Butler nello spogliatoio di Minni è stato un problema, e perché anche lo spogliatoio di Houston sembra essere un problema. Peraltro ti dico che c'è un problema nel problema, cioè ci sono dei giocatori come PJ Tucker, che tu hai nominato, che io ho visto intere solo due partite di Houston, ma non ha brillato, ecco. Quindi ci sono Paul, che adesso tra l'altro non ha giocato per i motivi, per la rissa famosa, che però evidenzia nervosismo, adesso magari poi parliamo della rissa. Giocatori che stanno sottoperformando, Carmelo Anthony, che comunque è un problema nelle squadre in cui va, perché bisogna trovare una collocazione tattica che copra i suoi limiti ormai sempre più evidenti difensivi, la perdita di alcuni giocatori. Butler risolve tutto questo?
Non lo so, ho i miei dubbi. Sulla carta, l'arrivo di Butler al posto di due giocatori che comunque non hanno minuti, come Brandon Knight e Marquis Chris, fa due cose: aggiunge un giocatore che è comunque un talento, è uno dei migliori 15 giocatori della Lega, da una parte, e dall'altra permette di ridurre il minutaggio di persone che sono arrivate e non sono in grado di sostituire quello che davano i vari Ariza, Bahamute e così via. Quindi ridurre i minuti di Anthony, ridurre i minuti di Ennis, che comunque non sta facendo, possibilmente rinchiudere da qualche parte Michael Carter Williams e non fargli mai più toccare il campo. E a questo punto avresti una rotazione che è diciamo a sei uomini, con Chris Paul, James Harden, Eric Gordon, Jimmy Butler, Clint Capela e PJ Tucker, e poi qualcun altro di questi, cioè Anthony, Ennis, Gerald Green, che possono subentrare e fare quei minuti dalla panchina da filler, diciamo, e la tua rotazione fissa è a 6 uomini. Hai un allenatore come D'Antoni che ha sempre usato pochi giocatori, quindi dovrebbe essere abbastanza. C'è Nene che può coprire qualche minuto da centro, insomma è una squadra un po' corta, però sulla carta potrebbe funzionare. Il problema sono le personalità dentro quello spogliatoio,
quindi
di sicuro Butler non si comporterebbe come a Minnesota, perché comunque staresti giocando per il titolo a quel punto. Cioè i Rockets vogliono il titolo, vogliono battere gli Warriors, e quindi e avresti la possibilità di farlo.
Chiudo, ti faccio un'ultima domanda, che è, ma scusami, se è tutto vero quello che stiamo dicendo, allora Butler potrebbe, diciamo che in una situazione in cui tu vedi dei problemi, Butler potrebbe essere la soluzione e Houston va a giocare per il titolo, ma quindi che scelte arrivano in realtà a Minnie? Cioè gli arrivano due giocatori che, va bene, qui non hanno minuti, che però non sono persone che ti cambiano la storia della franchigia, e hai delle scelte che ipoteticamente, diciamo 2019-2021, poi chissà, ma non saranno così alte.
No, però le scelte finali di quelle quattro, quindi quella del 2023 e del 2025, potrebbero cominciare a essere protette. Si potrebbe dire, per esempio, quella del 2023, se finisce in vento in lottery, ce la teniamo e al posto di quella vi cediamo due seconde scelte. Quella del 2025 potrebbe avere una protezione più alta di quella che ho immaginato adesso, e perché comunque a quel punto si esaurirebbe il debito di scelte, o meglio il limite di 7 anni come massima distanza di scelte che possono essere cedute, distanza temporale. Quindi potresti cominciare a proteggere quelle scelte più avanti, anche perché saresti comunque alla fine del contratto di Chris Paul, che vuol dire che avrebbe, credo, 40 anni. Saresti a un Butler che ha giocato tutti i minuti che Thibodeau gli ha fatto giocare in carriera e ormai ha 33 anni e quindi probabilmente in fase molto calante. Harden sarebbe alla fine del suo picco atletico e fisico. L'unico giovane sarebbe Capela, anche avrebbe 28 anni a quel punto, 29 quanti sono, e sarebbe l'ultimo rimasto. Però a quel punto puoi avere già delle protezioni per evitare di dover fare come Brooklyn Nets, che hanno ceduto le 200 scelte in lottery ai Celtics e ai Jets per costruire una squadra che poi non ha mai vinto nulla. Ecco,
sì, ma è quello che
almeno
dico,
tre anni, una finestra di almeno 3 anni per puntare seriamente al titolo.
Ma è quello che dico, non conviene a Minnie. Perché i primi anni a Houston che lotta per il titolo e quindi ti dà delle scelte in realtà che non sono particolari, poi le può proteggere e quindi in realtà a Minnesota avrebbero due giocatori e delle scelte che non le cambieranno la storia. Cioè nel 2019, se è vero che Butler porta Houston a andare in alto, a giocare per il titolo, a classificarsi in alto, vuol dire che ti prendi una prima scelta ma dalla 20 in giù. Quindi hai una prima scelta dalla 20 in giù, nel 2021 comunque una scelta che non sarà altissima, poi le proteggi per non finire come i Brooklyn Nets, quindi a Minnie non conviene del tutto, e questa è la mia riflessione.
Non conviene, però Butler lì non lo puoi tenere, c'è anche perché non... Intanto il proprietario ha promesso a Butler che l'avrebbero ceduto quando ci sarebbe stata un'offerta che la società riteneva coerente, e secondo, a questo punto, visto il fallimento dell'operazione Butler, devi proteggere Towns, cioè Towns diventa il talento su cui puntare in questo momento. Se chiunque l'abbia visto giocare si mette le mani nei capelli, cioè l'unica partita in cui Towns ha giocato un minimo di difesa ha fatto anche bene e i Timberwolves hanno vinto in casa contro Indiana, e tutte le altre sì, Towns ha segnato un po' di punti contro Dallas, ma poi per il resto è stato un disastro.
Chiaro.
E questo è il tuo obiettivo come franchigia adesso, deve essere costruire intorno a Towns. Sarebbe anche ora.
Se ti devi convincere che quell'offerta di Houston è la più alta che puoi ricevere in giro, questo sostanzialmente è il punto.
Ti devi convincere di avere un GM che sia in grado di far fruttare quello che ti dà Houston. E questo non può essere Thibodeau, ovviamente.
Certo, anche questo. In tutto questo rimane un po' la sensazione del nervosismo, vista parlando della famosa rissa.
Sì.
Nel senso che
la rissa è stata una cosa molto strana. Ci sono state tante situazioni che sono state ampiamente discusse sul fatto che, insomma, sullo sputo, il non sputo, il pugno, Brandon Ingram che a un certo punto, che prima inizia lo scontro spingendo Harden e poi dopo si allontana e poi torna e dà un pugno a qualcuno, e lo scambio di colpi tra Chris Paul e Rajon Rondo che si odiano da una decina d'anni o giù di lì, LeBron James che prende e porta via Chris Paul anziché difendere il suo compagno, che è stata un'altra cosa che ha colpito in tanti, lì sinceramente è strano, nel senso che da una parte c'era una frustrazione da parte dei Lakers, perché è stato Ingram di fatto che ha avviato tutto il discorso, era la terza sconfitta consecutiva mi pare per i Lakers, la partita era quasi finita, Houston era sopra di 20. Dall'altra parte non so quanto ci sia da parte dei Rockets e di Chris Paul, che è un provocatore, bravissimo giocatore, un grande talento quanto vogliamo, ma è sempre stato un provocatore, che ha portato anche a questo tipo di reazione, ecco, una provocazione non necessaria volendo.
Beh, è anche punita mi sembra in maniera molto parca, cioè è stata molto morbida la mano della NBA con Chris Paul.
Sì, mano morbida un po' per tutti in realtà. Cioè, se io mi aspettavo almeno 5 giornate a Paul e Rondo e 10 a Ingram, e sono arrivate 4-3-2. È un po' strano, la NBA è cambiata, non siamo più al Malice in the Palace fra Detroit e Indiana, però è una punizione molto morbida, quello sì.
Ma la domanda, una delle mille interpretazioni, abbiamo letto di tutto, tu ne hai recuperate tante, cioè adesso ne hai elencate velocemente tante. Ma che Ingram abbia voluto accreditarsi agli occhi non dell'NBA pubblico, ma dell'NBA giocatori, del tipo: stai facendo lo sbruffone nel mio palazzo, sono un Lakers, ho LeBron qua, ti mostro che sono uno che non ha paura a sfidare anche James Harden, cioè un giocatore che ha più credito di me. Questa lettura è valida secondo te o no?
Potrebbe esserlo. Ingram è un giocatore strano, tu lo hai conosciuto meglio di me quando seguivi Duke e lui era era al college, però è sempre stato un giocatore che si diceva deve crescere molto, soprattutto sul piano fisico, è entrato in NBA che era veramente piccolissimo e non è mai cresciuto tanto, perché il suo fisico probabilmente è quello gli impedisce di diventare un ammasso di muscoli come può essere tipo Antetokounmpo adesso, che è cambiato tantissimo dal momento in cui è entrato in NBA. Può essere questo, può essere anche che in questo momento lui ha bisogno di stabilirsi come il secondo miglior giocatore della squadra accanto a LeBron, cosa che probabilmente in questo momento è, con tutto il rispetto per Ball o Kuzma, perché è quello che potenzialmente può essere il compagno di crimini di LeBron sulle ali, e soprattutto con l'avanzare della carriera di LeBron, che si sposta sempre più verso le posizioni di 4 o di 5 teorici in questa NBA che non ha posizioni, e può creare sul perimetro, può fare tante cose, e quindi deve stabilire un po' il suo ruolo all'interno anche della NBA e della Lega stessa.
Vorrei dire, anche agli occhi di LeBron, nel senso che la mia sensazione, però anche lì, è che LeBron a dicembre porterà un foglietto ai dirigenti dei Lakers con le sue pagelle, le pagelle di LeBron, dicendo questo sì, questo no, questo sì, questo no. Allora la domanda, quello che mi dico è, probabilmente Ingram, anche agli occhi di quello che sa che è venuto per, cioè non solo accreditarsi lui come primo violino, come hai detto tu, ma anche fare in modo che poi quando LeBron darà i voti, lui risulti tra i primi della classe.
Sì, io sono convinto che dopo questa sceneggiata Rondo riceverà il trattamento di un waiters, cioè LeBron non gli rivolgerà più la parola, e dal 15 gennaio mi pare che può essere ceduto, dirà lui via. Sono convinto che succederà. È vero che i giovani, tra virgolette, dei Lakers sono l'unica moneta di scambio che può essere cercata da altre squadre se in caso di una trade per una star o superstar o presunta tale. Mentre un contratto come quello di Rondo, di Lance o di altri, Beasley, possono essere al massimo dei filler per far quadrare i conti e far girare la trade. Io non credo che i Lakers debbano cedere Ingram, penso che debbano tenerselo, perché ci credo che possa diventare uno star. Dopodiché è anche vero che deve convincersi LeBron di questa cosa, quindi sì, la tua lettura è probabilmente corretta.
Due vinte di seguito, però è un trend per i Lakers che hanno battuto, è vero che in casa, ma hanno battuto Denver, che sembrava la squadra più in forma del momento.
Sì, però quello con Denver era un buon matchup per i Lakers. Jokic è stato fenomenale in questo inizio di stagione ed è anche sottovalutato da un punto di vista difensivo. Non è un buon difensore, ma non è neanche Carmelo Anthony, per intenderci. Dall'altra parte, Jokic ha sempre sofferto centri che hanno le caratteristiche di JaVale McGee, o di Kuzma, che può batterti dal palleggio, può attaccarti nello spazio. Ovviamente LeBron se si trova davanti ai giochi ce neanche ci fa caso, e quindi era un matchup complicato per loro, quindi io metterei un asterisco anche su questa vittoria. Però la cosa interessante è che queste due partite i Lakers le hanno giocate mettendo Lonzo Ball e Josh Hart titolari, e la squadra ha giocato sensibilmente meglio rispetto a quando i titolari erano Rondo e Ingram. Ora, su Ingram vale quanto detto prima, su Rondo però, ecco, secondo me Lonzo è il titolare, non Rondo. E mi chiedo se Luke Walton, il coach dei Lakers, passerà immediatamente a Lonzo Ball titolare anche finita la sospensione di Rondo. Questa è una domanda che mi sto chiedendo.
Soprattutto se capisce che l'aria è quella dal 15 gennaio via Rondo, non mi stupirei, ecco, mettiamola così.
Già. E ti dirò, secondo me giocano meglio così. I titolari dovevano essere sempre Lonzo Ball e Josh Hart, e più Ingram e più LeBron, più qualcuno a fare da 5, possibilmente non Kuzma perché è un disastro in difesa, ma Kuzma va benissimo entrando dalla panchina, però i titolari dovrebbero essere quelli e sono contento che ci siano già arrivati adesso a questa soluzione.
Senti, per chiudere questa puntata, vogliamo parlare, saltare di costa, visto che siamo rimasti completamente a ovest, e parlare dei rivali storici dei Lakers, cioè dei Boston Celtics, che questa notte hanno giocato contro Oklahoma, che è altra squadra. Sono altre due squadre, quindi si affrontavano due squadre che a modo loro sono state chiacchierate e sembrano non in formissima, quindi Oklahoma e Boston. Tra le due, chi è più in forma? Vabbè, la partita direbbe Boston.
La partita direbbe Boston, e sono d'accordo con la partita, nel senso che da una parte ci sono i Thunder che sinceramente sembrano non avere un'identità, nel senso al di là delle percentuali di tiro, quelle è un discorso che può valere per Boston, ma non difendono, non attaccano malissimo, fanno proprio scelte sbagliate. E lo hanno fatto nelle due partite in cui mancava Westbrook, e lo hanno fatto anche in quelle in cui Westbrook ha giocato, e questo lascia molto perplessi. E è vero che manca Andre Robertson, e Andre Robertson è fondamentale per gli equilibri della squadra, soprattutto gli equilibri difensivi, però questo non può vedersi un collasso del genere semplicemente perché manca Andre Robertson. Sia chiaro, secondo me Andre Robertson in difesa vale Kawhi, in attacco ovviamente no, però secondo me Andre Robertson in difesa vale Kawhi.
Io poi ho la sensazione che vedevo all'inizio della stagione dei video, quest'estate sono andati a pesca insieme con Paul George, e penso che ci fosse anche Russell Westbrook, che Robertson rappresenti anche un collante emotivo della squadra, oltre alle sue capacità difensive che hai appena elencato, cioè che proprio abbia una funzione da moltiplicatore delle forze altrui, già solo per la sua presenza in campo. Dopodiché ti dico una cosa iper banale: secondo me gli mancano tiratori, perché
gli mancano i tiratori. Ti interrompo così brutalmente.
No, vai.
Mancano i tiratori, e in effetti dovrebbero far giocare di più a Abrines, cosa che hanno fatto questa notte, e infatti la squadra ha giocato meglio questa notte rispetto alle altre partite, nel momento in cui hanno dato più minuti ad Abrines. E poi la partita l'hanno persa perché Westbrook ha fatto un quarto-quarto terribile, capita, è decisamente una cosa che non fa testo, perché 0 su 7 e 3 palle perse nel quarto-quarto Westbrook, credo sia il peggior quarto-quarto mai giocato da Westbrook, o a pari merito con un altro in tutta la sua carriera, quindi non fa testo. Però mancano i tiratori. E Paul George sta tirando, mi pare, aspetta che ti recupero il dato, ma mi pare sia il 28%, no scusa, il 29% da 3. Quindi questa cosa non può durare. Paul George non esiste che tiri per tutta la stagione col 29% da 3. Poi devono arrivargli anche dei tiri che lui sia in grado di mettere. E mi domando addirittura se ci sia qualche pentimento in Paul George su quel rinnovo di contratto, visto la possibilità di andare ai Lakers.
Io sono convinto che ci sia qualche pentimento, e vedo molto male Oklahoma. Ti dico che le tue sensazioni che Oklahoma, tu hai detto Oklahoma ha giocato meglio con Abrines. Ho visto la partita, ti dico, sì, va bene, ma secondo me c'è anche un fattore, e cioè che giocavano contro Boston. La Boston attuale, secondo me, tutti dicono ho vinto oppure ho perso contro Boston. In realtà la Boston attuale, secondo me, vale una media classifica est, cioè è una squadra non è la Boston dell'anno scorso in questo momento, per vari motivi che si possono discutere, ma esalta un pochino tutte le squadre che affronta, a parte la prima partita con Philadelphia, ma anche New York ha fatto un figurone contro Boston.
Sì, ma guarda, hai ragione quando dici che Boston in questo momento non vale la squadra che era l'anno scorso. Per dire, la difesa è ancora la migliore della Lega, o a pari merito, adesso non mi ricordo, comunque è sempre una delle migliori difese della Lega, e una delle prime due. Dall'altra parte ha, credo, il 28esimo, il terzo peggior attacco della Lega. L'anno scorso l'attacco stava qualcosa intorno a alla 20esima posizione nel ranking della Lega, mentre quest'anno, in questo preciso momento, è il peggior attacco. Ora, prima dicevo delle percentuali, vale un po' quello che ho detto nel caso di Paul George prima. Io non so quanto a lungo Kyrie Irving continuerà a tirare col 21% da 3, perché il 21% è veramente atroce. Sì. L'unico che tira decentemente, ma con pochi tiri, a Boston è Gordon Hayward. E vuol dire, è un grosso problema. Beh, probabilmente anche Al Horford ha buone percentuali, ora non le ho sotto mano, però non sono esattamente i due che dovrebbero trascinare il peso per aprire il campo, dovrebbero aggiungersi a tutto il resto.
Sì, ti dico, guardavo questa statistica che mi ha colpito. Prendendo le statistiche dell'NBA, quelle le advanced, quindi sul death rating, prendendo giocatori che hanno giocato almeno 3 partite e almeno 10 minuti in campo, ovviamente per renderli un minimo attendibili, primo in classifica Aaron Baines, secondo in classifica Daniel Tice, terzo in classifica Terry Rozier, quarto in classifica Marcus Smart, quinto in classifica Jason Tatum. Mi ha fatto impressione che 5 di Boston fossero i primi 5 giocatori per death rating dell'NBA, l'ho trovato sintomatico, però l'attacco non gira, e ti dico che oltre a Kyrie Irving, che secondo me è un problema in questa stagione, un pochino lo è anche Jaylen Brown, che forse difensivamente continua a dare il suo apporto sui cambi, potendo poi switchare, ma l'ho visto in difficoltà.
Sì, diciamo che Jaylen sta soffrendo un po' il reinserimento di Irving e Hayward. Hayward, che ovviamente non è al massimo da un punto di vista anche fisico, ma soprattutto mentale, e ancora non riesce a essere a livello di quello che era con gli Utah Jazz. Poi, sai, da qui a fine stagione probabilmente troveranno la quadratura del cerchio e Hayward si riprenderà del tutto. È vero che se fai caso, le tre squadre che sono dirette avversarie per arrivare alle finals, cioè per vincere l'Est, hanno tutte il giocatore migliore in un'eventuale serie di playoff, cioè Antetokounmpo, Kawhi Leonard e Ben Simmons, o Joel Embiid, uno dei due. Quindi questo può essere un problema. Comunque abbiamo sforato abbondantemente, quindi forse è il caso di chiudere.
Beh, come sempre
avremo modo di parlare meglio dei Celtics nelle prossime settimane.
Avremo altro modo per parlare. Sono d'accordo, perfetto.
Allora, buona giornata a tutti. Grazie mille. E alla prossima!